Allora, questo pomeriggio, che ormai siamo verso la fine, no? Volevo come dar conto della profondità di riferimenti rispetto a quella notazione del buon volere del contadino, no? Nella parabola del fico sterile, no? Perché quel buon volere ha proprio a che fare con la rivelazione stessa di Dio. Infatti, nella liturgia di domenica, no? La prima lettura è presa dal libro dell'Esodo, dal capitolo 3, che è il famoso brano del roveto ardente, no? Detto così in sintesi, no? Il buon volere corrisponde ai sentimenti di compassione e di amore che Dio svela a Mosè dal roveto ardente. Voi, no, adesso non potete ne averlo davanti, comunque poi quando lo leggerete, no? Allora, siamo al capitolo 3 dell'Esodo. La cosa interessante, la prima cosa interessante da notare è che il brano è introdotto dalla risposta che Dio dà al grido del lamento del suo popolo sotto la schiavitù. La frase sarebbe, no, questa qui, l'espressione sarebbe questa: Dio guardò la condizione degli israeliti, Dio se ne diede pensiero. Questa è la versione che noi troviamo nella traduzione CEI, no? E sono andato a controllare il testo ebraico e le versioni antiche, e hanno un'espressione ancora più intensa, e sarebbe questa, no? Nella versione, diciamo, antica greca, sempre di tradizione ebraica, no? Della 70, si dice: Dio si fece conoscere da loro. Quindi il popolo grida lamentandosi nel suo tormento, il Signore dà risposta. Questa risposta del Signore è calcolata come Dio si fa conoscere a loro. E invece nel testo ebraico è un po' più, come dire, sintetico, che dice: Dio guardò e conobbe. La sottolineatura è che quello che Dio vede non lo vede da estraneo, quello che Dio vede non lo vede dall'alto in basso, lo vede dal profondo, cioè lo vede partecipando, lo vede stando dentro quella realtà. E come qualche volta vi faccio l'accenno, no, che noi ci siamo troppo allontanati dalla tradizione ebraica, no? Per le scritture. Se leggete i commenti al libro dell'Esodo della tradizione ebraica, trovate delle espressioni che sono eccezionali. Proprio in questo capitolo 3, no? Per spiegare questa compassione di Dio, si fanno questa domanda: ma come mai Dio libera il popolo che sa che dopo lo tradisce? Cosa lo libera fa? Tanto può, va a finire male. Allora, da questa constatazione, allora i rabbini rispondono, in questo senso hanno una finezza di ascolto della parola negli eco che la parola ha, che noi abbiamo, noi sembriamo dei non so, degli elefanti che devono ascoltare una, come un rumore leggero leggero. Allora, Dio aveva previsto che il suo popolo l'avrebbe rigettato, ma lo volle liberare lo stesso per amore del suo nome. Dio vuole dare gloria al suo nome, punto. Quindi prevede tutto, prevede che lo rigettano, ma lui lo libera lo stesso. E poi c'è un altro modo, un'altra espressione, e questo per tenere insieme tutti gli aspetti della Bibbia. La Bibbia comporta, no? Grandi ribellioni e grandi adesioni, un senso di lontananza e un senso di vicinanza, no? Allora, dando questa spiegazione, Dio aveva previsto la ribellione del suo popolo, pensate a quello del vitello d'oro, no? Ma aveva anche visto che il suo popolo avrebbe proclamato: Dio è il mio Dio. E siamo al capitolo 15 dell'Esodo, versetto 2. Annotate, così poi dopo tenete insieme tutti i passi. E oltre a questo passo dell'Esodo 15:2, citano un altro passo che è passato come l'espressione caratteristica dell'intelligenza delle scritture, perché al capitolo, sempre dell'Esodo, al capitolo 24, al versetto 7, quando Dio si rivela e chiede l'obbedienza al popolo, il popolo risponde: quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. La successione dei verbi è così. Nella traduzione nostra, volendo essere sempre più, seguire un po' la logica, no, delle cose, l'abbiamo cambiato, perché logicamente prima ascolti e poi esegui. Ma il testo vuol dire diverso, vuol dire proprio che tu comunque esegui e poi ascolti, vale a dire la volontà di eseguire quello che Dio dice, comunque e qualsiasi cosa dice, viene prima del fatto di eseguire quello che tu ascolti. Allora, Dio aveva previsto questo e si è commosso. Si è commosso davanti al popolo che avrebbe professato l'impegno incondizionato di obbedienza al proprio Dio prima ancora di udire i comandamenti che avrebbe ricevuto. A me piace questo collegamento, no? Cioè, Dio sa che il popolo si ribella, ma essendo commosso da questa cosa, per questa cosa vale la pena. E qui c'è tutta la sottolineatura della intensità, non solo della fedeltà, ma della intensità dell'amore di Dio al suo popolo. Vi dicevano che questo versetto è preso anche come caratteristica fondamentale dell'intelligenza delle scritture. Ve l'avrò già spiegato tante volte, no? Adesso lo riprendo. Non si tratta di ascoltare per mettere in pratica. Per noi più o meno intendiamo così: io ascolto, capisco e metto in pratica, che è la successione logica delle cose. Invece, come intelligenza delle scritture, è: io ascolto, metto in pratica e capisco. Il capire non viene quando ascolto, il capire viene quando io pratico, il capire viene quando io eseguo. L'eseguire non parte dal, come dire, dal buon impegno del cuore, ma parte dalla disponibilità, dalla fiducia del cuore a Dio comunque. È il credito di fiducia che noi diamo a Dio prima ancora di ascoltare la singola cosa. è la sottolineatura del rapporto prima ancora del contenuto di un incontro. Tra l'altro l'incontro è efficace non perché si dicono cose straordinarie, ma perché è l'occasione di avvertire l'intensità del rapporto. E più il rapporto è intenso, più l'incontro sarà significativo. Ma se voi togliete l'intensità al rapporto, l'incontro perde molto di intensità. Quindi anche le cose che si dicono si ascoltano in modo slavato. Allora, l'invito, e qui è caratteristico, no? Cioè riferito a Dio, dice, certo, Dio sapeva che dopo aver liberato il popolo avrebbe abbandonato, ma sapeva anche e si commuoveva dentro di sé che il popolo avrebbe avuto questa disponibilità, e questa disponibilità tocca il cuore di Dio. Noi eseguiremo e ascolteremo. Ora, quando nel brano di domenica, no? Se non vi convertite vi succederà di peggio, no? Quindi l'invito è convertitevi, il grido di Gesù convertitevi pesca nella profondità del mistero di Dio rivelato a Mosè nel roveto ardente. Non so se voi avete mai provato, quando leggete i salmi, invece di riferirli a voi che li state dicendo, provate ad ascoltarli mettendolo in bocca a certi personaggi che vivono certe situazioni. L'eco di quello che dite cambia completamente. Allora, prendete il Salmo 103, che nella liturgia è 102, ma comunque nelle Bibbie è il 103. Allora, il Salmo 103, che è una modulatura sotto svariati aspetti di questa profondità dell'amore di Dio che invita l'uomo, vieni, cioè quel convertitevi, no? Vieni, accogli. Apri queste porte, fai entrare quello che ti sto portando, no? Allora, Dio aveva confessato a Mosè, no? Ho osservato la miseria del mio popolo. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo. Questo è il contenuto della visione di Dio da parte di Mosè al roveto ardente. In quel conosco le sue sofferenze si rivela tutta la partecipazione di Dio alla situazione delle sue creature. Tutta la condiscendenza che lo muove nei confronti dell'uomo. E anche qui, no? Gli antichi, sia ebrei ma anche padri, che vogliono specificare questo conosco le loro sofferenze e dicono così: io pure soffro come soffrono loro. Noi penso che è una cosa che noi non avvertiamo mai, questa, cioè che Dio soffre per noi. Non l'abbiamo mai avvertito. Questa constatazione è la riprova che noi viviamo individualisticamente il nostro cammino spirituale, non come rapporto, perché in un rapporto è importante sentire non solo quello che viene da me, ma anche quello che viene dall'altro. Se io nel rapporto sento che l'altro soffre per me, è una riprova per me che quell'amore è vero. Ma se noi non avvertiamo questo, è come se l'altro non c'è nemmeno. L'altro per noi serve solo come riferimento per fare un cammino da parte nostra verso di lui. Ma impostato così si perde completamente quella che è l'intensità del rapporto. Ma senza questa intensità, ma come fate a crescere? Cioè, come fate a gustare i doni di Dio? Come fate? Allora, io pure soffro, come soffrono loro? Oppure, qualche volta dice, le loro pene mi riguardano, toccano anche me. Oppure, vedo anche le pene che non dicono, quindi non solo quelle che dicono, le lamentele, ma vedo anche quelle che non dicono, ma che opprimono i loro cuori. E questo no, è la declinazione di quel io conosco le loro sofferenze. Se notate, è la lettura all'interno di un rapporto che funziona. Cioè, uno sente il cuore dell'altro. È per questo che, non so, anche nella nostra preghiera, o anche nelle difficoltà che noi viviamo, no? Mai siamo nella condizione che l'altro sa. Per esempio, uno dei modi che io, da tanti anni ho adottato, anche quando, non so, tu vivi proprio come nel deserto, la sensazione è: io non vedo niente, ma so che tu vedi. Io non posso entrare, ma so che tu mi vedi, che sono qui, non alla porta della camera, non alla porta della casa, al cancello. Ma io so che tu vedi, che tu sai. Questo sapere che l'altro sa ti acquieta. E, come dire, ti fa vivere la tua difficoltà con minor pretesa, il tempo in queste cose è resta importante, no? Cioè, noi possiamo sopportare per 5 minuti un dolore, ma se dura 5 ore, se dura 5 giorni, se dura 5 mesi, no? Allora, nella successione del tempo, quello che conta di più nel portare la pena è sapere che l'altro pena con me. Senza questo, per noi è difficile portare la pena. Oppure, la pena che portiamo ci inasprisce, perché come si traduce in una specie di pretesa verso Dio, si traduce poi in una irritabilità contro tutto e contro tutti. Ma se voi invece sapete che l'altro sa, e lo sapete non con la testa ma col cuore, siete più calmi. Cioè, è come se potete vivere la cosa con più pace, con più pazienza. Cioè, state dentro un rapporto. Non è necessario non avere difficoltà, anzi, non è necessario non avere resistenza. No. Quello che è necessario è non uscire dal rapporto. Ora, rispetto a questo, no, io conosco le loro sofferenze. Quando Mosè chiede a Dio di rivelare il nome, cioè dice: io mi presento, va bene, chi devo dire che mi manda? Qual è il nome di colui che mi manda? E la famosa, no, espressione che si usa è: io sono colui che sono. Perdonate, o non vuol dire un tubo, o non vuol dire niente, oppure è un'espressione così carica di mistero che basta sondarlo e voi trovate tutte le scritture. Il nome di Dio esprime ciò che l'uomo di lui può sperimentare quando lo invoca. Allora, il dire io sono colui che sono, che diciamo, è misterioso nella sua disarmante semplicità, proprio misterioso, no? È stato tradotto in molti modi nell'antichità, ve ne elenco qualcuno. Io sono colui che sono, può voler dire io sono colui che sarò, io sono là con voi come voi vedrete, io sono colui che tu vedrai quando invocandomi io ci sarò. Chi io sia, voi lo saprete da quello che farò per voi. Cioè tutti questi significati sono compresi in questa definizione misteriosa, no? Io sono colui che sono, che è il nome di Dio. Non so se avete notato, Dio non si può nominare in generale, in assoluto. Quando si parla di divinità, non si parla di Dio, si parla di un concetto. Ma se tu parli di Dio come realtà, la cosa è straordinaria ed è tipica della rivelazione, diciamo, ebraico-cristiana, no? È sempre Dio di. Dio non esiste se non come Dio di. Chiamare Dio in generale non ha alcun significato. Israel è il nome del popolo e il nome di Dio che stanno insieme. Quando Gesù si riferisce al Padre, è il Padre di lui che è figlio. Tanto che la definizione, diciamo, classica nelle scritture è il Dio di Abramo, Dio di Giacobbe, Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe, no? E non è soltanto il riferimento ai tre patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe, ma il fatto che l'appartenenza a Dio equivale all'esperienza della sua realtà. Se tu non fai esperienza della realtà, non puoi nominare Dio. Il nome di Dio è in funzione della esperienza che tu fai. Tanto che Dio è sempre Dio di. Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, Dio di Israele, Dio di Gesù Cristo, Dio di Daniela, che so, Paola, Anna, Elia, eccetera. Il popolo fa parte del nome di Dio come Dio fa parte del nome del popolo. Ora, io dico, se questo, non credo che fa difficoltà capire questo, no? Se questo è vero, ma come possiamo vivere individualisticamente, guardandosi l'ombelico e basta? Cioè, significherebbe porsi fuori di quella realtà che è così o è tanto evidente che neanche noi la vediamo più. Ora, il Salmo 103, che incomincia così: benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome. È un inno di benedizione, e poi fa l'elenco delle ragioni per cui si benedice Dio, no? non dimenticare tutti i suoi benefici, perdona tutte le tue colpe, guarisce le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia, eccetera. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento a dire e grande nell'amore. Voi riconoscete dietro questa espressione quale rivelazione?
Quando Mosè chiede la gloria di
Dio. Appunto, dopo il peccato dell'Eterno d'oro, che è il momento più tragico della storia del popolo. Allora, la deduzione, no? Ma anche in modo semplice, applicate. Allora, scoprite che un difetto è sempre lì, non va mai via. Siamo sempre da capo. Invece di continuare a grattarsi l'ombelico, poter dire: Signore, non vedi? Tutto quello che è stato fatto è come se non contasse. Ma se è vero quello che hanno detto i nostri padri, se è vero quello che ha detto Gesù, fa che diventi vero anche per me. Allora, il tradurre subito la percezione della propria lontananza, ribellione, ira, mettete tutte le cose, no, negative, e porle davanti al Signore, che non si ritira da noi perché noi siamo cattivi, ma che continua a invitarci, no? A vivere della sua misericordia. Se noi potessimo tradurre questo, l'anima non sarebbe così inasprita, l'anima non sarebbe rivolta su se stessa, ma sarebbe aperta. E voi sapete che una delle espressioni che vengono riferite a Gesù quando entra in Gerusalemme, no? E si presenta come il Messia, come l'inviato, si dice: benedetto colui che viene nel nome del Signore, no? Tutto quello che lui fa, dato che proviene da questa profondità di amore e di misericordia per gli uomini, allora tutto è una benedizione per noi. E noi, cogliendo questo, possiamo benedirlo proprio perché io conosco le loro sofferenze, io conosco le loro pene. Perché quando ci lamentiamo sembriamo che nessuno ci capisce, abbiamo ancora sempre mille ragioni per difenderci, no? Perché invece non entrare, no, in questa esperienza? Noi scopriremo il nome di Dio proprio a partire dalle nostre cose cattive. Non lo scopriremo a partire dalle cose buone. E in questa messa della terza domenica di Quaresima c'è la preghiera dopo la comunione, no? Che dice: o Dio, che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, la deve interpretata così: quando ci attrai alla comunione con te e con i fratelli e noi gustiamo il tuo perdono nella capacità di condividerlo con tutti, allora scopriamo la dolcezza del tuo nome. Allora portiamo frutti degni di conversione. Ed è tutta la vita nostra che risplende di un'altra luce. E quando Gesù dice: no, convertitevi dentro, ascoltate l'eco, quando aspetti a conoscere il mio nome? Pensate alla preghiera del cuore, no? Per il nome di Gesù. Scoprire il nome di Dio, quindi non tanto scoprire chissà quale nome speciale, ma scoprire il nome di Dio vuol dire scoprire la dolcezza del nome di Dio è in rapporto al fatto di accogliere il perdono inglobante, diciamo, no? Rigenerante del Signore. Se questo è vero, perdonate, ma che ve ne frega, se uno vi pesta i piedi, ma che ve ne frega? Cioè, se il cuore è pieno di questo, ma cosa state lì a vedere una piccola cosa o un'altra piccola cosa della giornata? Ma se il cuore non è pieno, noi abbiamo così bisogno di difenderci, che ogni minima cosa è sembrata, perlomeno a noi così, no? È sembrata contro di noi, ma come se fossimo al centro del mondo. Allora, questo convertitevi, no? Che è tipico, no? del cammino quaresimale, no? Ed è tipico di questa domenica, convertitevi, allude a scoprite la dolcezza del mio nome. Cosa aspettate? Questo a me sembra come la sostanza, no? dell'invito di Gesù, e che riguarda praticamente tutto il Vangelo. Vi ricordavo, no, stamattina, che nel Vangelo di Luca, a parte i capitoli dell'infanzia e a parte l'ultimo capitolo che riguarda i racconti del risorto, tutto è compreso tra l'invito alla conversione e la conversione realizzata. Allora, Battista, Giovanni Battista, convertitevi, e Gesù riprende l'annuncio del Battista. E quando si finisce con l'accenno alla conversione del centurione, ma soprattutto del buon ladrone. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ci sarebbe molto da dire su questa figura. Voi avete mai letto La porta del paradiso di Ajadi? No. Ha un commento molto bello su questa figura che riassume davvero un po' l'essenza stessa dell'annuncio della conversione, no? Perché se voi riflettete, dunque, nel Vangelo di Paradiso, quando si parla? Solo qua, appunto, solo qua, non si parla di un'altra parte, solo qua. E dice, vediamo un po' la traduzione come è presentata in italiano. Prendiamo il Vangelo di Luca e siamo al capitolo 23. Al versetto 42. Allora si dice, no? E disse, no? Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose, in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Siete mai domandati che rispetto a una pena che si porta, in quel caso il buon ladrone porta la pena della crocifissione, come Gesù? lui sa che lui è colpevole, quindi quella pena diciamo gli è dovuta, e lui è in pace con questo. Vede che Gesù non ha alcuna colpa e patisce la stessa pena. Si accorge che Gesù ha qualcosa di particolare e si accorge da questa intuizione di innocenza. Gesù si muove in modo diverso da loro. Allora, non chiede, come dire, intervieni, fai qualcosa, toglimi da questa cosa, no? Non chiede niente di questo. Cioè lui ha già accettato la sua pena. Chiede solo, quando si dice, no, di ricordati di me nel tuo regno, è come di dire, se Gesù, per quello che fa vedere, dice la verità rispetto a questo regno di Dio, allora piacerebbe anche a me parteciparvi. A che titolo? Assolutamente, perché cioè sono proprio un disgraziato, eppure dice ricordati di me. Questo del ricordati di me è l'espressione, no, più, secondo me, più profonda di quando noi chiediamo perdono, no? Cioè, spesso il nostro chiedere perdono ha un po' il sapore di pretendere di avere qualcosa, se non altro di avere la possibilità di non fare più la stessa cosa, se non altro. E ci sembrano tutti pensieri nobili per noi questo, no? Ma quasi mai noi accediamo a questo: Signore, mi ha dato il mal di pancia, vabbè, non posso far diverso, però mi fai entrare nel tuo regno. Ma non mi farai entrare, cioè mi fai entrare, cioè ricordati di me nel tuo regno, no? Questo ricordati di me vuol dire posso accedere anch'io, non ho titolo, ma tu puoi. Allora, tu puoi farmi gustare quello che tu sei venuto a mostrare. Tra l'altro sarebbe la preghiera del Padre nostro: venga il tuo regno. Allora la mia domanda è sempre la solita, ma perché noi in pratica facciamo così tanta resistenza? Cioè, perché noi in pratica, nelle nostre situazioni di vita, non arriviamo mai a formulare questo desiderio del cuore, che è vero, che portiamo, ma è così, come dire, cioè, non so, è così flebile che neanche l'ascoltiamo. Sarebbe come ascoltare una musica di Beethoven mentre stanno rompendo, come dire, no, con i martelli pneumatici un pezzo di pavimento. Sarebbe una cosa assurda, no? E io dico, ma perché siamo, come dire, non so se dire così lontani o così svampiti, cioè così persi, no? Oppure così chiusi, non so bene cosa dire, però so che, ma perché non facciamo mai valere questo? È come dire, fai memoria di me, ricordati di me nel tuo regno. La risposta non può che essere immediata. Oggi sei con me. Non c'è bisogno che muoia per andare in paradiso. Già sulla croce è in paradiso. Quello oggi non vuol dire dopo che sono morto. Oggi vuol dire adesso. Quel adesso è legato al mistero della comunione con Dio, che riempie il cuore del suo amore tanto da portare tutto senza accusare nessuno. Ed è caratteristico che dei due ladroni, quello che, diciamo così, apostrofa Gesù, no? E dice, come dire, usa gli stessi termini di coloro che sono ai piedi della croce: tu hai detto che sei figlio di Dio, allora mostra. E noi lo chiamiamo il ladrone cattivo, no? e dici, visto che tu dici, ma toglici dai guai, ecco, questo significa non comprendere nulla, non solo, significa accusare, non solo, significa prendere in giro, cioè significa disprezzare. E a una richiesta così, come volete che ci sia una possibile risposta? È impossibile. Il buon ladrone è come l'altro, nel senso che ha fatto le stesse cose, ma non è più in, come dire, come si dice, non è più in discussione con se stesso, cioè voglio dire, è così e accetta la cosa. Avendola accettata, può vedere altro. Questo è quello che ci manca. Noi è come se vogliamo vedere senza accettare. Ma se tu non accetti, come fai a vedere? E se accetti e poi vedi, ottieni anche la risposta. Oggi sarai con me in paradiso. Cioè, già da adesso puoi gustare il regno di Dio. Perché il regno di Dio è esattamente questo mistero di comunione con Dio, nel suo amore non perdonante per noi, facendo sì che noi non siamo in lotta, né in discussione, né in stato d'accusa con niente e con nessuno. Ora, quel convertitevi è legato a questo ricordati di me. Ricordati di me che sono in questa condizione. Può essere peccato, può essere stato o prova che si dica, comunque una certa situazione. Se tu parti accettando questa situazione, puoi formulare questa invocazione e ti arriverà subito la risposta. E la risposta è: oggi sei con me. Questo oggi sei con me è il contenuto della conversione. Con quello che così vorrei solo sottolineare, no? È che cercate di non andare a compartimenti stagni, no? Nella realtà spirituale, non so, la conversione riguarda questo, la preghiera riguarda questo, questa virtù riguarda quest'altro, no? Ma cercate sempre di vedere come tutto sta insieme, come tutto è un aspetto delle cose, della realtà. Quindi si parla di conversione, non è soltanto io sono cattivo, divento buono, ammesso che si possa fare, non è questo. Perché la conversione ha a che fare: venga al tuo regno, ricordati di me nel tuo regno, oggi sarai con me. Io conosco le tue pene. Perché non, come dire, perché aspettino, perché la tiri in lungo con la scoperta della dolcezza del mio nome? Allora, la forza di un cammino spirituale sta nel, non tanto del coordinare, ma del collegare tutto quanto rispetto ai desideri più grandi del nostro cuore. All'inizio vi avevo ricordato, no, che ci sono come delle dinamiche segrete, no, che valgono sia per le tentazioni e valgono anche per, diciamo, le cose positive. Allora, non disperdetevi, cioè, oppure non state a compartimenti stagni, perché questo vi impedisce di vivere una vita vera, vi impedisce di accedere al desiderio vero dei cuori. A livello più profondo, tutto è mescolato, ma stavolta nel senso bello, no? Cioè, tutto fa parte della vita. E bisogna sentire questa vita, bisogna esprimere questa vita, No, tutto lì come imbambolati o dei fantaccini che si fa così, si fa così, si fa così e non diciamo niente a nessuno, tantomeno neanche a noi stessi. Allora, al di là delle singole cose dette, tenete conto di questo movimento, e in questo senso la liturgia, quella festiva, può aiutarlo. Cioè, tutte le scritture dicono la stessa cosa. Tutti i brani che leggete si riferiscono sempre alla stessa cosa. La stessa cosa riguarda quello che di più profondo, di più vero, di più autentico noi desideriamo. Non fatevi gabbare dai pensieri, pensieri che vagolano di qua e di là, ma non permettono al cuore di poter esprimere quello che nella sua profondità porta. E in un certo senso, ecco perché poi i padri antichi semplicemente dicono: ma tutto sta a vivere secondo come siamo stati creati, a immagine e somiglianza di Dio. Cioè, la cosa più semplice, che diventa anche però la chiave di comprensione, quindi anche la chiave per entrare nella realtà profonda del nostro cuore. E questo, non stancate di collegare continuamente le cose lì, perché se tutto quello che noi ascoltiamo, sentiamo, studiamo, leggiamo, non ha un, come dire, non un semplice riferimento, ma una collocazione all'interno e nella profondità del nostro cuore, a cosa serve? Quindi in questo senso, no? Ogni parola non è una buona idea, è una porta d'accesso. Ogni atto buono che fate non è un merito che mettete in vista di, ma è un modo di gustare in modo più profondo quello che davvero il cuore desidera e che il Signore dona. Convertitevi, vuol dire questo. Basta. E domani facciamo la sintesi. Non è che posso fare gli altri passaggi, che ormai abbiamo finito, però faccio la sintesi. Nel 2024 vediamo. Va bene. Venire qua che va inutilmente.